Siamo a colloquio col professore Danilo Zolo, docente di filosofia del diritto e filosofia del diritto internazionale all'Università di Firenze, ospite quest'oggi della sezione salernitana della Società Filosofica Italiana. Il professore ha parlato con il suo allievo, con il suo collega, col suo maestro Geminello Preterossi dell'ideologia occidentale, ovvero la giustizia dei vincitori da Norimberga a Baghdad. Ne è risultato un dialogo estremamente articolato ed interessante su delle categorie politiche, ideologiche, fondamentali del nostro tempo. Rivolgiamo al professor Zolo e di converso al professore Preterossi, approfittando della loro cortesia, delle brevi domande sulle questioni, insomma, che sono state trattate, che sono state agitate. Innanzitutto lei critica, anzi loro, nei rispettivi studi, insomma, a partire da una riflessione molto accurata e approfondita su Carl Schmitt, criticate l'uso giudiziario, o meglio l'uso dell'interventismo giudiziario per fini politici, vale a dire la strumentalizzazione della retorica dei diritti umani per fini di dominio da parte, in questo momento, della grande potenza egemone sul mondo, cioè gli USA.
Qual è la domanda?
La domanda riguarda questo aspetto, insomma, cioè la modalità con la quale questo concetto dei diritti umani viene usato asimmetricamente per incidere poi in modo molto, molto mirato su aree sensibili del globo, invece, insomma, fingendo una retorica dell'universalismo, insomma, e della difesa dei diritti dell'uomo.
Sì, non c'è dubbio che la dottrina dei diritti dell'uomo, nata in Europa all'interno dell'esperienza dello Stato di diritto, ha subito nel corso del Novecento un processo di universalizzazione con la dichiarazione del 48 e poi in particolare con i famosi patti del 66, il patto per i diritti, per la tutela dei diritti civili e politici e il patto per la tutela dei diritti economici, sociali e culturali. Quindi c'è sicuramente una deriva che porta verso la universalizzazione dei diritti dell'uomo, nonostante che non si possa negare, che pochi neghino, che quella dottrina ha un'origine occidentale, anzi, come Kelsen ha sostenuto, corrisponde alle assunzioni teoriche di una particolare filosofia occidentale, e cioè del giusnaturalismo. Nonostante questo, c'è sicuramente questo processo al quale soltanto in parte si oppone la cultura islamica e la cultura cinese confuciana, che ha espresso la nota teoria dei valori asiatici, Singapore in particolare, e poi la Malesia, l'Indonesia, in parte il Giappone e anche la Cina. Non c'è dubbio che l'ambizione universalistica di questa dottrina non ha dei fondamenti rigorosi, come Bobbio ha sostenuto, perché le sue origini sono non soltanto in una particolare corrente filosofica occidentale, ma sono anche legate a vicende storiche particolari, si sono affermate nel contesto di lotte politiche, di rivoluzioni borghesi in particolare, che lasciano un segno preciso. La dottrina dei diritti dell'uomo risente fortemente del individualismo occidentale, del formalismo giuridico occidentale, della tendenza a burocratizzare i rapporti politici, ovviamente del sostegno dell'economia di mercato, liberalismo economico e non dimentichiamo la teoria, diciamo, resa famosa da Weber, del disincanto, della secolarizzazione. Non c'è dubbio che la dottrina è sostanzialmente laica, nonostante qualche sfumatura giusnaturalistica, mentre il mondo non occidentale è sostanzialmente legato a assunzioni religiose. Insomma. Ora, questo fenomeno di universalizzazione ha assunto tre modalità particolari: la pressione ideologica in varie forme, culturali, comunicative, eccetera, la pressione giudiziaria e la pressione militare.
Sì, concordo con le cose dette dal professor Zolo, aggiungerei che l'universalismo è un po' l'opportunità, la specificità soprattutto della cultura europea moderna, ma è anche il suo problema, nel senso che intanto l'universalismo non vuol dire globalismo, cioè l'universalismo moderno si è costruito entro contesti e attraverso portatori istituzionali, cioè in fondo corrisponde a un processo di razionalizzazione del potere e di centralizzazione del potere stesso, che ha reso possibile una istituzionalizzazione, quindi è la costruzione di un universale a partire da un particolare, diciamo così. E poi perché certamente i discorsi di legittimazione, le argomentazioni critiche anche, cioè erosive del principio d'autorità, dell'antico regime, insomma, dell'idea degli status particolari, in nome soprattutto del principio di uguaglianza, sono qualcosa di più, diciamo, rispetto a un mero apparato ideologico o strumentale, a un epifenomeno di copertura, insomma, di trasformazioni, come si sarebbe detto una volta, strutturali. Però questo è, secondo me, a mio avviso, difendibile solo a patto di un continuo esercizio autocritico, cioè attraverso una sorta di meta-riflessione che un po' come il barone di Munchausen che si solleva con il codino revoca costantemente in dubbio la pretesa di poter presupporre l'universale come un dato sostanziale, proprio, no? Di appartenenza. Cioè, quindi è un movimento paradossale, quello per cui, come dire, si adotta una prospettiva relativa che in qualche modo punta sulle cose penultime, non sulle cose ultime, che entra in una logica discorsiva e quindi mette in discussione prima di tutto la propria posizione in nome di ragioni o principi che invece pretendono qualcosa in più delle cose penultime, ma mirano o comunque si sentono, come dire, portatori di una prospettiva più difendibile, generalizzabile. Ecco. Io credo che appunto che non sia tutto liquidabile semplicemente come ideologia, però a patto di operare un continuo lavoro anche di auto-osservazione, che significa poi revoca in dubbio è più una di tutte le pretese di uso politico immediato dell'universale. Tutte le volte che l'universale viene usato in maniera immediata e politicamente funzionale, nega se stesso. Questo è un po' il paradosso dell'universale, diciamo.
Ma forse perché l'universale viene inserito in una tematica particolaristica, cioè perché serve agli interessi di una parte e quindi c'è un'inversione logica e appunto direi quasi dal punto di vista aristotelico, insomma, del rapporto tra universale e particolare. Questo è il cortocircuito probabilmente.
Infatti è così, infatti pragmaticamente accade questo, però diciamo c'è un problema forse anche più strutturale, più teorico, interno proprio alla dialettica tra universale e politico, tra universale e determinato, ecco. E quindi e in qualche modo rafforza l'argomento, perché non è solo un problema di cattiva volontà o cattiva coscienza, certo, o di progetti di interessi, di progetti egemonici, ma c'è proprio una difficoltà più interna. Questo per esempio è un criterio di inibizione, la consapevolezza di ciò, rispetto alla conversione in termini morali dell'universale, immediata dell'universale, perché appunto qualsiasi discorso sui cosiddetti valori diventa spinoso, valori diventano facilmente valorizzazione, scambiabile, no? E come dire, il sovraccarico che la morale, virgolette, fra virgolette, determina su un universalismo essenzialmente poi giuridico, cioè è il nucleo del principio d'uguaglianza, è il principio antidiscriminatorio. Io credo che se c'è qualcosa che ci si debba portare dietro e che difendiamo in termini di difesa dei diritti fondamentali il principio d'uguaglianza come criterio antidiscriminatorio, sapendo che poi il mondo è vario e quindi va anche adattato e tutto quanto. però insomma, se da questo si travalica l'idea che siamo portatori di una missione perché la democrazia è con noi, la libertà è il nostro vessillo, siamo su un altro piano, che è proprio anche culturalmente autocontraddittorio, diciamo così, ecco.
Una rapidissima postilla quanto diceva la Prete Rosa, che condivido, è che non c'è dubbio che la politica, o il politico come Prete Rosa preferisce dire, ovviamente nella scia di Schmitt, il politico è il particolare, è il rifiuto dell'universalizzazione della vita civile e politica, perché nella vita politica trionfa il particolarismo degli interessi particolari e quindi il conflitto, il contrasto, la logica amico-nemico. E non c'è dubbio, ad esempio, che l'intera struttura delle Nazioni Unite si fonda sul particolarismo di governi statali, e i governi statali sono, diciamo, l'espressione più particolaristica possibile della vita di un popolo. E quindi è assolutamente contraddittorio pensare che la difesa di valori universali, come poniamo la vita umana, la libertà e così via, possa essere affidata a organismi internazionali che sono fondati invece sul particolarismo.
Desmond Fennell, un intellettuale, uno studioso anglosassone di origine irlandese, se non sbaglio, ha sostenuto questo, che il nostro mondo occidentale si sorregge in ultima analisi sulla fiducia e sul tono definitivo con cui i governanti del popolo americano hanno dichiarato che il massacro di Hiroshima era stata una buona cosa ed hanno rimosso la questione dalle loro menti. E in effetti su questo punto, sul trattamento differenziato di Auschwitz e di Hiroshima, si fonda in buona sostanza, secondo Fennell ed anche altri studiosi, con cui lei probabilmente consente, anche l'attuale, la legittimità morale dell'egemonia statunitense sul mondo, cioè quello che accennavamo anche oggi in sede di dibattito, per cui è giusto che il popolo tedesco venga chiamato a riflettere sulla Schuldfrage, sulla questione della colpa, mentre invece il bombardamento atomico di Hiroshima viene messo unicamente sul conto della tecnica onnipotente, un evento che prescinderebbe quasi dall'elemento morale della decisione. E su questa dicotomia, notano Fennell ma anche altri autori, si è impiantato poi in effetti anche il mondo del dopoguerra, ma ancor più quello successivo alla caduta del muro di Berlino. In che misura lei, anzi loro, sono, come dire, in sintonia o meno con questa tesi?
No, io non so articolare bene la vicenda di Hiroshima e Nagasaki con una tematica di etica politica o di etica militare. E quello che posso dire è che la motivazione che normalmente giustifica quei bombardamenti, giustificata anzitutto nelle parole del Presidente Truman, e cioè che era uno strumento necessario per salvare vite umane, e cioè vite di soldati americani, è una motivazione che non convince, perché in realtà ormai ci sono studi accurati che dimostrano che le autorità politiche e militari giapponesi erano già pronte, avevano già dichiarato la resa, e l'unica condizione che labilmente ponevano è che gli Stati Uniti rispettassero la vita e la dignità dell'imperatore, e questa è una cosa che poteva essere concessa. Quindi la lettura più convincente è che con quella dimostrazione di forza, di irraggiungibile potenza militare, gli Stati Uniti abbiano iniziato la guerra fredda. Infatti si può sostenere che è così che nasce la guerra fredda, perché gli Stati Uniti dichiarano di essere, se non altro, i padroni dell'area del Pacifico, dove invece c'erano forti aspirazioni sovietiche. Questa è la motivazione forse più credibile, e in questa logica ovviamente non c'è nessuna ragione per sentire rimorsi o per chiedere scusa. È nota la frase di Truman, due giorni dopo mi pare non ho mai dormito così tranquillamente come la notte, insomma, del bombardamento, eccetera. C'è un dato in più che spiega il mistero delle due bombe, perché già l'effetto devastante della prima poteva essere largamente sufficiente per imporre. In realtà c'era anche l'elemento appunto tecnologico, tecnocratico, di dimostrare al mondo che addirittura due bombe diverse, una all'uranio e l'altra al plutonio, funzionavano come strumenti. Quindi un'esperienza, diciamo, di arte militare, tecnologia militare molto importante. C'è chi sostiene che quei due atti siano sicuramente classificabili come terroristici, perché il terrorismo deve essere imputato anche agli stati, non soltanto ai gruppi privati clandestini. C'è invece chi sostiene che si possa interpretare quella vicenda in termini di stretta logica militare. La mia opinione è ovviamente che si tratta di uno dei crimini più efferati che uno Stato abbia commesso dalla modernità, e che non dovrebbe essere perdonato, e che ci sarebbe ancora spazio giuridico per incriminare i responsabili di quell'orrore.
Guarda, non ho molto aggiungere fino a volte. Tutto scrivo, certo.
Un'ultima domanda. Si tende a sovrapporre, a confondere, anzi a dichiarare praticamente identici i termini di antisionismo e di antisemitismo. Su questo anche, diciamo, recente precisazione, polemica, insomma, che l'ha vista sugli schermi televisivi, può dirci qualcosa, insomma, può classificare, diciamo, questa dicotomia, insomma, secondo un'interpretazione razionale, ovviamente, non ideologica.
Posso in qualche modo ricordare quel dibattito, ripetendo che secondo me bisogna distinguere nettamente fra diverse forme di antisemitismo, quella forse più grave, quella cattolica, che si è protratta per secoli, per millenni, e che riconduce l'antisemitismo a questa colpa originale del popolo ebraico, l'avere assassinato il figlio di Dio. E questo ha diffuso in tutto il mondo occidentale, diciamo, le premesse per quelle che poi sono state le stragi degli ebrei, i pogrom e così via. Quindi la prima grande responsabilità. Migliaia e migliaia di ebrei sono stati sterminati dai cattolici con questa motivazione. Poi c'è quest'altra vicenda, quella nazista, con le sue motivazioni molto specifiche, ma che sicuramente non è del tutto separata dal sottofondo dell'antisemitismo cattolico cristiano. E infine c'è un antisemitismo molto diverso, che è quello che ho chiamato postcoloniale, e che consegue alla dichiarazione unilaterale dello Stato di Israele in Palestina, dopo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva consigliato la spartizione. Sia ben chiaro che l'Assemblea Generale non aveva nessun diritto di prescrivere, ma neppure di consigliare quell'operazione, perché le Nazioni Unite non hanno solamente il potere di creare degli Stati, gli Stati si formano da sé, ma è stata un'occasione offerta alla comunità ebraica di autoproclamarsi Stato in Palestina. Da lì è nata una violenta polemica antisionista, perché quell'autoproclamazione adempiva ad una assunzione, esigenza sionista. C'è stato questo fenomeno di diffusione dell'antisionismo, che ha incentivato una nuova forma di antisemitismo, e secondo me c'è una gravissima responsabilità delle politiche sioniste, soprattutto quelle estreme, Sharon in particolare, ma anche Olmert oggi, nel diffondere anche in Europa, anche in Italia, anche nella sinistra, atteggiamenti che dall'antisionismo si tramutano silenziosamente in antisemitismo. Io credo che la sinistra abbia il diritto assoluto di rivendicare la sua posizione antisionista, che il sionismo è stato una dottrina coloniale, razzista e in parte persino imperialista, e credo che abbiamo diritto, io almeno me lo riconosco, di chiedere a tutti gli ebrei di dissentire nei confronti della politica di Israele, del sionismo che ha portato Israele a cancellare l'identità del popolo palestinese e che ormai porta ad un etnocidio definitivo di quella, di quel popolo martoriato e senza colpe.
No, io posso aggiungere che dietro c'è anche un grande meccanismo di scarico, di esonero dalla colpa da parte dell'Europa e più in generale dell'Occidente, sia perché è comodo chiaramente, se era fuori dai propri confini, diciamo, ma sia perché questi sono processi storici che poi producono degli effetti in termini di simbolici e identitari per rovesciamento, per cui il dramma, la tragedia si è compiuta in Europa, nel seno dell'Europa, in qualche modo preparata nel solco di millenni, appunto, anche se poi accelerata in uno specifico, come dire, in uno specifico che rappresenta anche un salto, cioè il nazismo, perché lì c'è un elemento puramente biologistico, razziale, c'è anche c'è l'idea della purificazione dell'umanità, ecco, anche qui torna l'elemento paradossalmente umanitario, come è noto Hitler con un'ironia tragica sosteneva di essere il più grande difensore dei diritti umani perché lui l'umanità la voleva proteggere dai fattori di inquinamento, voleva purificarla. Quindi insomma l'umanità si può usare in tanti modi, anche in maniera assurda ovviamente. Quindi il nazismo è certamente uno scarto, ma preparato da una lunga vicenda. Poiché proprio perché c'è questa lunga vicenda, l'antigiudaismo cattolico, la civiltà cattolica, no? Che fino ai primi del Novecento in realtà, prima metà del Novecento, scrive, sostiene cose terrificanti, chiaramente antigiudaico. Proprio per questo allora è facile proiettare fuori, scaricando un problema politico oggettivo, quello di un popolo a cui vengono negate le proprie condizioni di esistenza, e trasformandolo poi in un problema identitario di quel popolo, no? Che si trova denegato, ma in qualche modo si trova a doversi giustificare per esistere e per avere una certa identità. In realtà, insomma, il meccanismo è, come dire, ha un fondo anche quasi psicanalitico, insomma, così come, o perlomeno c'è un interrogativo da porsi anche Israele: com'è possibile che un paese che nasce su appunto la memoria di una colpa e di una tragedia in qualche modo metta in atto meccanismi che replicano perlomeno l'idea di un nemico assoluto, che replicano la deumanizzazione, magari non a quelle forme estreme, ma comunque che mettono in questione fortemente la legittimità, diciamo, democratica da stato di diritto minimo, veramente, di un popolo. E perché? Perché si è appunto, probabilmente perché non c'è un popolo cattivo, non sono né tedeschi, né questi, né quell'altro, né buono. Diciamo che sono le dinamiche politiche, soprattutto quando si giovano dell'uso di fattori pseudoculturali, pesantemente, cioè senza porsi alcun limite, che alla fine rendono i popoli pronti a tutto, soprattutto la presenza, la paura, la minaccia e la presenza di un nemico che alla fine deve essere demonizzato. Quando entrano in gioco queste carte qui, queste purtroppo sono le vere briscole, non i diritti, come dice Dworkin.
Ringrazio a nome della Società Filosofica e di questa ulteriore approfondimento delle tematiche trattate oggi in sede di dibattito.